Capitolo terzo. Sant'Ubaldo è eletto vescovo. Una notizia inattesa venne ad agitare la piccola Gubbio pochi mesi appresso ai fatti che siamo venuti narrando. Una commissione del clero e popolo di Perugia era ivi giunta ed aveva chiesto di parlare col priore di San Mariano. Ubaldo l'aveva accolta con la consueta bontà, ma con sommo suo terrore, dalla parola dei legati, come dalla lettera che portavano, apprese che egli era stato nominato vescovo della vicina città in luogo di Gennaro, che era passato di questa vita. Tale elezione angustiò nel modo più grave l'animo del nostro santo come quello dei suoi concittadini. Questi ultimi, per un lato, furono anche lieti. Le relazioni fra i due comuni non erano state mai molto amichevoli. Una tacita gelosia aveva sempre covato negli animi dei cittadini. Perugia ambiva il dominio sulla sua vicina, che aveva un territorio molto vasto. Gubbio l'aborriva appunto per tal pretesa e di malocchio tollerava le brame dominatrici dei perugini. Gli armati delle due città più volte si erano trovati di fronte a combattere e tali ricordi gettavano sempre una larga ombra di diffidenza e di antipatia pure nei trattati di pace e di amicizia che le due città stringevano fra loro. Ora, l'apprendere che i perugini avevano scelto un nobile di Gubbio per loro vescovo lusingava assai l'amor proprio degli ugubini e per questo furono lieti della scelta fatta. Per altra parte, però, non mancò motivo di amarezza. Con Ubaldo venivano a perdere un uomo che ormai era giudicato indispensabile per loro, tanto aveva saputo accattivarsi gli animi con la sua virtù e la sua amorevolezza. Quelli però che ne furono più atterriti fu il vescovo Stefano ed i canonici di San Mariano. Quei sacerdoti non avevano più affatto il carattere mondano di un giorno. Essi erano intieramente trasformati. Il ravvedimento era stato così profondo che aveva intieramente cangiato il loro cuore. Sentivano però che la salute della loro anima essi la dovevano al loro priore e quindi si erano legati a lui con affetto e venerazione profonda, con i più forti vincoli della gratitudine. Tutti erano obbligati ad Ubaldo per l'alta stima a cui aveva fatto salire la canonica di San Mariano, un dì disprezzata e fatta segno agli scherni del laicato. A lui dovevano la restaurazione della disciplina, la ricostituzione della vita comune, la ricostruzione dei fabbricati dopo l'incendio devastatore. Non mancava forse chi già presentiva nel caso di una vacanza della sede la possibilità dell'elezione di Ubaldo. E tante dovizie di affetti, tante belle speranze, eccole in un subito minacciate per le decisioni prese dal clero di un'altra città che veniva a rapire la gemma migliore della chiesa ugubina. Ma chi sopra ogni altro ne restò costernato fu il nostro santo. Più che al distacco dalla propria canonica, che egli aveva due volte rinnovata, più che alla separazione dai suoi confratelli, più che all'abbandono della patria diletta, il suo cuore si sentiva angosciato al pensiero della terribile responsabilità cui si sarebbe sobbarcato accettando la nomina. Quel peso che le anime frivole incontrano con la più stupida leggerezza ha sempre impensierito gli uomini seri. Ai santi, poi, ha ispirato un vero terrore onde, per evitarlo, furono disposti alle risoluzioni più energiche. Ubaldo era di questi e non smentì la sua virtù. Comunicato il suo divisamento a pochi confratelli, egli scelse la via battuta da tanti santi prima di lui, che dal pericolo delle cariche si erano salvati con la fuga. Senza porre tempo in mezzo, senza aspettare consigli, improvvisamente egli sparì dalla città e si ritirò in un oscuro romitaggio. Teobaldo ce ne indica il nome, Inter Duo Samnes, fra due fiumi, ma per noi oggi è sconosciuto. Possiamo dire solo che doveva essere chiuso, come quello già di Chiaserna, di Sitria, di Avellana, nel cuore dell'Appennino, fra orride rupi, inaccessibili a piede umano. Questa volta Ubaldo non ricorse alla sua Avellana. Temeva forse che il santo priore che la reggeva e più i solitari suoi amici che avevano per lui tanta venerazione lo avrebbero dissuaso dal fuggire ed anche questa volta gli avrebbero imposto di accettare con la speciosa ragione che quella era la voce di Dio. Inoltre, essendo noto il suo amore per quel santo recesso, sarebbe stato facile rintracciarlo. Perciò onde sfuggire con più sicurezza ad ogni ricerca, egli si occultò là dove nessuno potesse averne un sentore. Gli ambasciatori del clero di Perugia inutilmente cercarono rivederlo. I suoi canonici risposero alle loro domande assicurandoli che Ubaldo si era occultato lontano, in luogo inaccessibile, e che non sarebbe tornato nella sua canonica sinché non avesse saputo che in Perugia era stato eletto un altro vescovo. Ma essi non si arresero, fecero ben comprendere ai confratelli di Ubaldo che la fuga non dava nessuna soluzione alla cosa. Giuridicamente l'eletto era Ubaldo, e senza una sua rinunzia non poteva procedersi ad altra elezione, che del resto il clero di Perugia non avrebbe davvero ceduto alla ritrosia dell'eletto, ma sarebbe ricorso pure ai mezzi canonici per costringerlo. E poi il contegno di Ubaldo piacque, lo rese più caro, perché testimoniava apertamente in pro della sua virtù. Quindi il proposito manifestato da essi di fare appello al pontefice non era una vana minaccia, ma una ferma decisione, e senza dubbio vi sarebbero ricorsi. Qualcheduno dei canonici cui era noto il rifugio del nostro santo dovette tosto partire per comunicargli il divisamento del clero perugino. Ubaldo, con suo vivo rammarico, comprese tosto che la fuga e l'occultarsi, anziché ostacolare le decisioni prese in Perugia, non avrebbe fatto che confermare gli elettori nella deliberazione già presa, e che, posta ad esecuzione la loro volontà di rivolgersi al Papa, egli sarebbe suo malgrado costretto ad accettare. Decise allora di tenere la stessa via che avevan preso i suoi elettori e rivolgersi al Papa. Conobbe che la salvezza era posta tutta nella celerità, decise quindi immediatamente partire alla volta di Roma. Tornato occultamente a Gubbio, raccolse i suoi confratelli, espose loro il suo proposito, parlò delle speranze che riponeva nell'interposizione di alcuni cardinali con cui era legato da vincolo di rispettosa amicizia, si raccomandò alle loro preghiere perché potesse scampare da questa che egli giudicava sciagura irreparabile, e, pregato qualche tempo dinanzi alla tomba dei martiri, con la compagnia di 4 dei suoi confratelli, partì alla volta di Roma. La sede pontificia era allora occupata da Papa Onorio II. Da circa 5 anni i pontefici godevano una pace relativa, la grande lotta delle investiture, come abbiamo narrato, era finita. Ma in quel breve periodo non avevano mancate contese molto acri. I partiti, imperiale e pontificio, in seno stesso al Sacro Collegio preparavano torbidi ed angusti alla Chiesa, ma queste erano ancora lontane, e il frutto del concordato di Vormazia si sentiva ancora con efficacia. Ubaldo, recandosi in Roma con i compagni, volle tenere le stesse norme che aveva seguito nel suo viaggio a Ravenna. Profondamente animato dalla sua fede, più che dagli uomini era da Dio che egli si aspettava la grazia di essere lasciato nell'oscurità, e poiché questa elezione egli la giudicava un castigo per le sue colpe, come un peccatore che, vestito di rozzo saio, pellegrina alle tombe degli apostoli e dei martiri per implorare perdono e l'assoluzione, così Ubaldo, nello stesso atteggiamento dimesso, con la stessa umiltà di cuore, con uguale fermezza di fede, a piedi, trascorrendo il tempo in preghiere e digiuni, compì il lungo tratto che separa Gubbio da Roma. Forse non era questa la prima volta che egli si recava nell'eterna città. Durante il viaggio egli doveva occultare la sua condizione di priore di San Mariano, perché altrimenti sarebbe stato facile riconoscerlo per l'eletto della Chiesa di Perugia. Il riposo lo cercò presso i vari monasteri, negli ospizi che erano frequentissimi in quella via. Del resto era così comune che gruppi di pellegrini e di sacerdoti si recassero a Roma che a nessuno poteva fare meraviglia la comitiva dei nostri canonici ugubini. Nonostante la grave preoccupazione di quell'ora, al cuore dei nostri sacerdoti doveva recare viva commozione il pensiero di potersi finalmente inginocchiare sulla tomba degli apostoli, di poter baciare le urne che racchiudevano le ceneri di tanti martiri, esser benedetti dall'Apostolicus, dal capo della Chiesa, dal vicario di Gesù Cristo. Ma Ubaldo non poteva partecipare alla gioia di quell'avvenimento. Egli voleva parlare al Papa, indurlo ad accettare la rinunzia all'Episcopato di Perugia. Solo ottenendo questo, la gioia di essere nella città dei martiri si sarebbe fatta sentire al suo cuore. Per piegare più facilmente il pontefice ai suoi desideri, Ubaldo si rivolse alla mediazione di vari cardinali. Io non posso stabilire quale sia stata la via per cui egli era potuto giungere alla conoscenza di questi illustri personaggi. Erano amici di famiglia? O aveva potuto conoscerli con la raccomandazione dei monaci avellaniti? Probabilmente li aveva avvicinati altra volta in Roma, dove opino che Ubaldo abbia accompagnato il vescovo al concilio ecumenico nel 1123. Il biografo Teobaldo li dice suoi amici. La scelta che in Perugia era stata fatta della persona del nostro santo, unita a questa notizia, ci fa giustamente ritenere che egli già godesse grande stima. Pure l'impressione che alla preghiera di Ubaldo dovettero riportare quegli illustri personaggi fu grandissima. Era così raro vedere in quella corte un uomo che chiedesse con tanta insistenza d'essere esonerato dal peso di reggere una diocesi, e quest'uomo non aver pace, non trovare riposo sino a che non vedesse accolta la sua viva preghiera. Oh, come saranno restati meravigliati essi e il Papa stesso nell'ascoltare la sua parola. Ogni giorno, è vero, erano assediati di domande, di istanze, di richieste. Ogni giorno al Patriarchio del Laterano giungeva una numerosa schiera di preti, di monaci, di prelati, ma lo scopo della loro venuta non era l'umiltà. Il desiderio del loro cuore non era il vivere nell'oscurità, ma quasi sempre essi venivano per mettersi in mostra, per mendicare un posto, una dignità, un beneficio lucroso. Gli uni volevano i primi posti nella loro chiesa, gli altri un'abbazia, una prebenda più ricca, i terzi venivano a brigare per reprimere i rivali o per salvarsi dalle loro mene. Ne era con le parole solo che facevano quegli indegni tentativi, che anzi non arrossivano di ricorrere al denaro e ad altri mezzi vergognosi. Ubaldo invece non chiedeva ricchezze, non domandava onorificenze, voleva solo restare accanto ai suoi confratelli, vivere nella sua canonica, all'ombra del santuario dove aveva pregato bambino, dove lo legavano tanti cari ricordi, dove posavano le ceneri dei martiri Mariano e Giacomo. Onorio II ascoltò commosso la parola del nostro santo. In quel giovane sacerdote egli vide un'anima eletta, una di quelle anime che in quel secolo di corruzione erano così rare e che vivevano tutte assorte nella preghiera e nel raccoglimento. Le sue parole al vecchio pontefice dovettero revocare mesti ricordi che certo dovevano amareggiare il suo cuore. Egli in quell'istante dovette rammentare la maniera tempestosa con cui era stata fatta la sua elezione, le mene dei partiti, gli animosi tentativi delle rivalità, per cui erano state poste in dimenticanza le ingiunzioni dei sacri canoni e non si erano peritati di portare le ambizioni volgari del secolo sulla sede più sublime della terra. Commosso deve aver ascoltato le parole ardenti di quel sacerdote prostrato ai suoi piedi che il pensiero di una responsabilità ben più lieve aveva impito di spavento e determinato di ricorrere a tutti i mezzi pur di esserne esonerato. Accondiscese quindi alla sua preghiera, a quella dei cardinali e dei quattro canonici, sembrandogli di dar prova di poco cuore non assecondando una richiesta così rara, fatta con tanta umiltà dall'uomo di Dio. La gioia che anima il cuore del naufrago nel toccare la terra dopo la terribile lotta con i flutti, il conforto del prigioniero che vede le porte del suo carcere dischiudersi e si sente reso alla libertà, possono solo raffrontarsi ai sentimenti provati da Ubaldo ascoltando la desiata parola. Egli era salvo, poteva tornare liberamente alla sua città senza timore di doverla abbandonare, poteva sperare che per tutta la sua vita oramai avrebbe vissuto nella sua canonica che tante premure gli aveva costato e cui lo legava l'affetto più sincero. E così la grande responsabilità della cura pastorale che porta secoli episcopato era evitata per sempre. Col cuore riboccante di gioia la più serena, con l'animo ispirato alla più sincera gratitudine, egli poté inginocchiarsi sulla tomba dei santi apostoli, su quelle di tanti martiri illustri. Era dissipata la preoccupazione che come nebbia faceva velo alla serenità del suo cuore, e nella santa gioia di quell'ora, con tutto lo slancio ed il fervore, gustò il piacere di essere nella terra dei martiri, nella terra dei santi. Ed Ubaldo, trascorso ancora qualche giorno in Roma per appagare la pietà del suo cuore, partì per tornarsene alla sua città. Oramai non temeva più di viaggiare pubblicamente, lo compresero bene il clero e i cittadini di Perugia, che ricevuta la risposta del pontefice senz'altro vennero ad altra elezione. Ubaldo, tornato in Gubbio, riprese la sua vita consueta di preghiera, di studio, di carità. Del resto, occupazioni non potevano mancargli. Il restauro della cattedrale non era ancora completo. La ricostruzione delle case arse richiedevano pure molte preoccupazioni, mentre la cattedrale ne possedeva molte nella stessa città. Ma egli, da quest'ultimo avvenimento, fu ammaestrato che sarebbe stata sciocchezza lo sperare che quella fosse l'ultima tribolazione. Il disordine morale della sua canonica era stato seguito dall'incendio della città. Superato pure questo, era venuto la sua nomina a vescovo di Perugia. Anche quest'ansietà era passata come un temporale di agosto. Quale altra prova Iddio gli avrebbe riservato? Ubaldo non poteva dir nulla, ma nella calma del suo animo si preparò a ricevere qualsiasi altra tribolazione con la stessa serenità, con la medesima rassegnazione con cui aveva accettato quelle passate. E l'ora della prova non si fece attendere, prova dolorosa per Ubaldo, ma che altri in suo luogo avrebbe giudicato un premio onorifico per le sue opere e le sue virtù. I due biografi contemporanei del nostro santo, narrando l'accoglienza favorevole che Onorio ebbe per la preghiera del Baldassini, concludono che in tal guisa Ubaldo, per disposizioni di Dio, veniva riservato a vescovo dei suoi concittadini. E questa fu la nuova tribolazione cui invano tentò sottrarsi il nostro santo. Narriamo i fatti come essi si svolsero. Nella fine del 1128 o negli inizi del 1129 venne a morte il vescovo egubino Stefano. Nulla noi sappiamo sulla sua vita. Di lui fa menzione due documenti dell'archivio capitolare di Gubbio, come il suo nome è qui ricordato dai biografi del nostro santo col titolo Bone Memorie Stephanus. Probabilmente in quel fiorire della vita ascetica nel territorio gubino, egli si era formato in uno dei suoi monasteri e quindi aveva fatto tesoro delle più nobili tradizioni di virtù sacerdotali. Il suo sparire dalla scena della vita apriva l'adito più che alle speranze di zelo e di virtù, allo scatenarsi di passioni le più violente. Triste sorte dell'uomo su questa terra. Parrebbe che le passioni umane dovessero sfrenarsi solo quando è posta in gioco la fortuna terrena, quando si lotta per mire di ambizione o di dominio in questo mondo, ma esse dovessero tacere e restar sopite quando si tratta degli interessi sovrumani e delle speranze del regno dei cieli. Invece quale scena lacrimevole! Anche nelle cose più sante l'uomo non sa sollevarsi il più delle volte al di sopra della sua povera creta e vi porta invece le sue bassezze, le sue ambizioni, le sue gelosie e la sua sordida cupidigia. Ed allora gli stessi consigli, le solenni assemblee, le grandi discussioni che dovrebbero aver per meta il trionfo della virtù cadono in balia delle più volgari passioni. Tale fu sovente la sorte del più solenne atto del governo della Chiesa, quello della nomina dei vescovi. In quei tempi di forte fede, ma di grandi ingiustizie, di ambizioni sfrenate, di predominio della forza brutale, simili sventure potevano dirsi comuni. Pochi erano gli uomini che nell'eccelso grado della gerarchia ecclesiastica vedessero l'angelo prescelto da Gesù a condurre le anime al suo regno. I più, non esclusi spesso gli ecclesiastici stessi, in quel grado vedevano solo il fasto che lo circonda, il potere di cui mette in possesso, l'autorità di cui è rivestito. Quindi gli ambiziosi acuivano le loro aspirazioni ogni qualvolta vacava una sede episcopale ed aprivano una lotta che spesso trascendeva sino alla confusione e alla violenza. Il diritto elettivo del vescovo era allora in mano del clero della diocesi. Vigeva ancora in gran parte la disciplina canonica dei primi secoli. Morto il vescovo, il clero diocesano, compiuti i funebri riti e data sepoltura la salma, raccoglievasi assieme al popolo e procedeva alla nomina del successore. Più tardi il popolo era stato escluso e l'elezione riservata unicamente al clero. Il popolo era solo chiamato per il bonum testimonium sulla condotta del candidato. Da che poi i monaci furono non più laici ma ecclesiastici, i loro prelati pure presero parte all'elezione del pastore diocesano, però poche volte essa procedeva ordinata e tranquilla. Il vescovo, col correre del tempo, era diventato la più forte autorità della città. Al potere religioso erano stati aggiunti quelli civili. Dalla sua autorità morale elevatissima era giunto a stringere in pugno quella stessa civile e politica cui gli imperatori germanici dettero pure il titolo di conte. Un'aristocrazia prepotente ed orgogliosa dominava nei dintorni delle città. Per lei il vescovo poteva essere un amico potente come un nemico terribile, quindi potersi assicurare il suo cuore e possibilmente il suo braccio significava assicurarsi il predominio sui rivali, un potere invidiato sui sottoposti, un accrescimento di ricchezze e molte volte garantiva il pieno successo sui propri nemici. Ma gli uomini virtuosi non si piegavano a tali bassezze. Per riuscire, quindi, cercavano gli altri di dare la sede ad una propria creatura. In quei tempi di tirannide non si rifuggiva dai mezzi più turpi pur di riuscire nell'intento. L'intrigo, la calunnia, il denaro, la violenza erano tutte armi buone e molto usate per la vittoria. Ciò che a noi narra la storia sull'elezione dei pontefici romani, attorno a cui brigarono ad esempio le famiglie dei Crescenzi e dei Conti del Tuscolo, se era una scalata per impadronirsi del trono supremo della Chiesa, era nello stesso tempo un esempio di quello che verificavasi nelle singole diocesi. Dovunque vi era una famiglia o un partito dominante, eranvi uomini privi di coscienza che aspiravano al possesso della sede vescovile, solo che essi erano più umili e le lotte ivi svolte restavano più oscure. Però questo stato doloroso, che aveva raggiunto il suo culmine nei secoli X e XI, col secolo XII andò lentamente sparendo. Una rinnovazione così benefica fu dovuta all'opera svolta dai monaci benedettini ed in Gubbio particolarmente dalla congregazione avellanita che riassumeva in sé lo spirito e la tradizione del grande vescovo e riformatore Pietro Damiano. L'opera sua si era fatta sentire anche in Gubbio e particolarmente nelle elezioni dei vescovi. Così si erano potuti avere su quella sede uomini di virtù non comune, usciti tutti dal grande eremo di Avellana. Però, se la piaga tendeva a cicatrizzarsi, non era ancora rimarginata intieramente. Era stata solo vinta la sua virulenza acuta, ma ancora era lontana dal completo risanamento. Quindi, nonostante tanti bravi uomini del clero gubino, ivi nelle elezioni non mancavano lotte e contese, e se non riuscivano a scompaginare le file dei buoni e a riportare su loro vittoria, erano però bastanti a portarvi l'incertezza e il turbamento. Il pontificato romano, ormai affidato a mani sicure, dopo la riscossa avvenuta negli ultimi 50 anni, era la base che preparava il miglioramento anche nelle elezioni diocesane. Da Roma pensavasi a tutelare la canonica elezione dei vescovi, e quando si prevedevano torbidi, riprendendo la consuetudine introdotta sin dai tempi di San Gregorio Magno, di là inviavansi i legati pontifici perché presiedessero all'elezione, sorvegliando la sua canonicità. Era la prima forma con cui l'autorità suprema della Chiesa interveniva in questi avvenimenti da cui dipende il benessere della diocesi. Quando fu nominato vescovo di Gubbio San Giovanni di Lodi, noi ne troviamo appunto presente uno, pur esso di nome Giovanni. Da quel giorno erano state fatte solo 2 elezioni, nulla però sappiamo sulle circostanze che l'accompagnarono. Ora che Stefano era venuto a morte, pareva che il candidato a succedergli fosse già designato, poiché se l'elezione del vescovo doveva significare la scelta della persona più degna che si trovasse fra il clero diocesano, che con l'esempio dato, con la vita operosa promettesse di riuscire un santo pastore, se la nomina doveva rappresentare l'innalzamento dell'uomo più energico nel riformare i costumi, Gubbio non aveva bisogno di scrutini e di discussioni per trovarlo. Un nome era già nella bocca di tutti, quello di Ubaldo. Non sembra però che si pensasse a lui o se vi fu chi lo propose, egli con uno di quegli atti decisivi che non ammettono replica, lo fece tacere. Era volere di Dio che il clero dimenticasse in quell'ora la perla più preziosa della sua chiesa, perché essa gli venisse additata e consegnata dalla mano stessa del successore di San Pietro. Cosicché allo scrutinio elettivo, nonché accordo ed unione, si rivelò tosto dissenso e contrasto. Quale la causa? Non possiamo dare una risposta. Forse le lotte impegnate fra feudatari e popolo ebbero un eco nella scelta del vescovo. Non è a credere che i partiti si dividessero solo nel nome del candidato e che tutti proponessero una persona meritevole per virtù. i grandi elettori, quali erano i priori di Avellana e della cattedrale, gli abati di San Pietro e di Camporeggiano, e quelli degli altri monasteri e canoniche, uomini di gagliarda virtù, non avrebbero resistito solo per questione di personalità. Essi volentieri avrebbero aderito al candidato dei partiti opposti se questi ne fosse stato meritevole. Conviene quindi supporre che le divergenze rivestissero invece il carattere di lotta fra partiti e che di fronte alla porzione di elettori che proponeva una persona virtuosa e pia stesse un'altra fazione che, non curante della virtù del candidato, cercava solo innalzare una propria creatura da cui s'attendeva vantaggi terreni. Nell'incertezza fu divisato di rimettere la nomina al pontefice. Chi sia stato che avanzò la proposta noi non sappiamo. Il Giampaoli ama supporre che sia stato lo stesso Ubaldo, e ciò per deferenza alla sede apostolica. Sebbene non ne abbiamo prova diretta, pure è pienamente supponibile. Probabilmente con lui convennero pure gli altri prelati e quindi il consenso fu comune. L'assemblea scelse una deputazione del clero che si recasse dal pontefice Onorio con il preciso incarico che egli volesse dare alla chiesa egubina una persona residente nella curia romana. Ciò è per noi ancora una prova maggiore che il dissenso era motivato dalle discordie dei partiti che dividevano la città. Come primo prelato della diocesi e come capo dell'assemblea del clero, il nostro santo faceva parte di questa nuova ambasceria che doveva recarsi in Roma dal pontefice. Gli altri, sebbene non ce ne sia noto il nome, dovevano essere scelti fra il clero secolare e quello regolare. Ancora una volta il nostro santo fa il viaggio di Roma. Lo scopo per cui si reca là è dei più alti e dei più santi, quindi egli dovette certo osservare le stesse norme tenute 2 anni innanzi, camminando a piedi, dedicando il tempo alla preghiera e digiunando con rigore. Però questa volta il viaggio egli lo fece con animo più tranquillo e scevro da preoccupazioni. Non poteva neppure lontanamente immaginare quello che sarebbe per accadere. Egli aveva un mandato preciso e tassativo: domandare un vescovo che fosse della curia pontificia, e neppure lontanamente poteva quindi andargli il pensiero alla possibilità che il papa posasse l'occhio su di lui. Nonché preoccuparsi per sé, quindi, egli col cuore domandava al Signore che volesse donare un uomo virtuoso, una di quelle tempre di apostoli che con tanto vantaggio spirituale sapevano tenere il governo della Chiesa, e la sua preghiera era condivisa dai suoi compagni e li animava nei disagi presenti e nelle ansietà dell'avvenire. Giunti in Roma e ricevuti dal pontefice, presentarono a lui la domanda che gli faceva il clero egubino. Esposte le difficoltà incontrate nell'elezione, richiesero dal pontefice la nomina di una persona della curia romana a vescovo di Gubbio. Onorio, se avesse voluto, avrebbe potuto bene concedere uno dei suoi chierici. La corte allora era così numerosa che non sarebbe stato davvero difficile darne uno per Gubbio, ma trovarlo buono, virtuoso, non era egualmente facile, ed egli ai pii sacerdoti che si erano rivolti alla sua persona direttamente per avere un pastore, con che cuore avrebbe potuto concedere un uomo che non avesse le qualità necessarie per un buon vescovo? La Chiesa, certo anche allora, come sempre, di uomini buoni non ne mancava, ma erano pochi, abbisognavano in tanti altri luoghi, nel mezzo di altre città, dove la corruttela era più estesa, più profonda la radice del male, più sentito il bisogno di una saggia guida. Onorio serbava la più grata memoria di Ubaldo. L'avvenimento di 2 anni addietro, lo sconforto con cui gli si era presentato perché venisse accolta la sua rinunzia, la gioia di cui dette prova appena si sentì libero, erano presenti ancora alla sua mente, quindi credette suo dovere di non distogliere i suoi occhi da quell'uomo di Dio. Egli allora, riflettuto un poco, ringraziò i sacerdoti egubini che a lui, capo della Chiesa, avessero voluto rimettere la composizione di ogni dissenso sull'elezione del loro vescovo e che fossero pronti ad accettare chiunque da lui venisse nominato, che certo egli avrebbe dato loro un vescovo santo, in tutto a seconda del cuore di Dio, che però non avrebbe saputo indicare loro persona più degna di occupare un ministero così elevato e di render felice la chiesa di Gubbio del loro amico e compagno di viaggio, il priore Ubaldo. Non è capace la mia penna a descrivere la tempesta di affetti che suscitò quel nome nel cuore dei nostri sacerdoti, la sorpresa, la meraviglia, il rammarico, le più risolute proteste dell'uno, il piacere, forse, l'incertezza e la trepidazione degli altri, che temevano di non appagare i colleghi e la città, furono i primi sentimenti con cui fu accolta la decisione del pontefice. Ubaldo, con quella energia che aveva saputo usare per l'episcopato di Perugia, rispose che era impossibile, ed anzi a prova di ciò egli stese la sua destra verso l'altare e, postala sulla pietra sacra, giurò che mai avrebbe accettato. Onorio s'attendeva a quelle repulse, ma questa volta non si arrese e con fermezza replicò che era sua volontà determinata che egli fosse il vescovo della sua diocesi. Ubaldo, come la messe su cui si getta l'uragano, si sentì scompigliare a quella decisa imposizione, tanto più terribile quanto meno prevista. Noi, assuefatti ad accarezzare le piccole passioni che si agitano nel nostro cuore, soliti ad apprezzare le cose umane dietro il miraggio di un malsentito amor proprio, non possiamo comprendere che difficilmente i sentimenti di Ubaldo, né possiamo misurare la profondità dello sconforto in cui lo piombava la volontà del pontefice. Oh, per lui però questa prova era troppo forte, poneva ad un repentaglio troppo duro l'energia della sua virtù. Nel suo cuore si ridestarono in un sol momento tutte le ansietà che lo avevano agitato dopo la nomina a vescovo di Perugia, più intense ancora, giacché allora gli sorrise la speranza di ottenere grazia dal Papa, ed ora era proprio lui che gli imponeva un tal peso. Egli, pur tuttavia, tentò gli ultimi assalti, si rivolse ai sacerdoti che erano suoi compagni e pregò loro a voler dire al pontefice come una tale elezione avrebbe eccitato anziché sedato le turbolenze della patria. Egli non avrebbe potuto presentarle tali scuse, che per il pontefice erano aridi appigli, ma essi, i suoi compagni, potevano ben esporre le cose con sincerità, efficacia e disinteresse. I compagni di Ubaldo, timorosi che ciò realmente succedesse, avranno perorato la causa del nostro santo con le parole più ardenti, ma il pontefice non volle prestare ascolto a tali rimostranze. Egli volle ed impose che accettassero Ubaldo per loro vescovo, ed egli stesso, anzi, si disse pronto ad ordinarlo. È invero commovente rintracciar col pensiero la via misteriosa seguita dalla provvidenza divina nel formarsi questo santo pastore per la chiesa di Gubbio e per riservarlo assolutamente per lei. Educatolo fin dall'infanzia alla scuola del dolore, lo aveva attirato a sé, tenendolo unito anche attraverso la corruttela, anche fra gli esempi riprovevoli di mondanità e di dissipatezza. Il male non aveva toccato il suo cuore, aveva servito solo ad ammaestrarlo e a temperarlo alle grandi lotte che più tardi avrebbe dovuto sostenere per la riforma della sua chiesa. 3 volte avvenimenti imprevisti avevano minacciato di staccarlo dalla sua canonica e 3 volte il Dio ve lo richiamava mercé la voce di santi uomini che gli aditavano la cattedrale di Gubbio come il posto a lui assegnato dal Signore. E nel momento in cui meno lo avrebbe atteso, quando i suoi pensieri erano tutti consacrati al bene della sua canonica, quando ai suoi fratelli, che erano in dissenso sulla scelta del nuovo pastore, egli additava il pontefice come l'arbitro più sicuro che avrebbe composta ogni loro discordia, quando finalmente ad Onorio II chiedeva con insistenza che desse a Gubbio un santo pastore, la provvidenza, per bocca del Papa, rispondeva che il santo vescovo da lei scelto era proprio lui, e che a lui solo era riservato di sobbarcarsi ad una così santa missione. Ed Ubaldo china il capo a questo comando divino, trepido per la sua inesperienza, timoroso di riuscire impari ai propri doveri, angustiato da fosche previsioni, da ansietà vivissime, da incertezze e rimorsi di non aver fatto abbastanza per rimuovere da sé una prova così dura, piega finalmente il capo e si prepara a ricevere la pienezza del sacerdozio. È la solenne consacrazione episcopale che Ubaldo si dispone a ricevere prima di tornare alla sua diocesi, la pienezza del sacerdozio che con la potestà dell'ordine dovrà chiamare sul suo capo, ancor giovane, la pienezza dei doni del Paraclito. Nulla hanno a noi riferito i suoi biografi contemporanei su quei giorni preziosi della sua vita, sulle preghiere, le penitenze, le lacrime amorose, i sacri digiuni con cui egli preparò il suo spirito ad un atto così solenne. Quanto è amaro questo silenzio, Quanto avara fu la loro penna! Un caro conforto fu per lui il ricevere la consacrazione dalle mani di Onorio stesso. Non era raro il caso che il romano pontefice consacrasse vescovi di sua mano. Ciò poi diventava obbligatorio per gli eletti della provincia romana, i quali quasi sempre ricevevano la consacrazione dalle mani del pontefice come da legittimo metropolita. Trovandosi in Roma Ubaldo, era naturale che venisse consacrato da lui. Con quale commozione si sarà prostrato ai piedi del pontefice in quel giorno memorando? Quale fervore nelle sue preghiere, quale umiltà nel suo atteggiamento, quale sublime elevazione in tutto il suo spirito. A quella santa funzione assistettero i suoi compagni di viaggio, i colleghi nella delegazione venuti da Gubbio. In questa città ancora si ignorava chi fosse il nuovo eletto e si proseguiva a rivolgere al cielo le consuete preghiere con cui si domandava la grazia di un santo pastore. Mai preghiera alcuna era stata accolta in maniera più piena come questa che allora Gubbio elevava al Signore. Prima di partire, Ubaldo volle prendere commiato dal pontefice e dai suoi amici cardinali. Fra questi eranvi uomini distinti per virtù, per sapere, per prudenza nel governo della Chiesa. Egli dalle loro labbra ottenne parole di consiglio e di incoraggiamento. Però, più che a questa scuola degli uomini, fu direttamente dalla scuola di Gesù Cristo che egli attinse il suo programma per l'episcopato, programma che poteva restringersi in una sola parola: carità. E di questo spirito forte di cristiana carità egli ne aveva grande bisogno. Quando aveva accettato l'episcopato di Gubbio, egli aveva ben compreso che andava incontro a difficoltà non comuni. Che avrebbero detto i suoi concittadini della sua nomina? Con quale spirito l'avrebbero essi accolta? Che impressione avrebbe suscitato in tante persone del clero che menavano una vita scorretta e rilasciata? Certo non avrebbe mancato chi ne avrebbe gioito e se ne sarebbe rallegrato di gran cuore. I buoni dovevano benedirne Dio e goderne come di un trionfo della virtù e della santità. Nell'episcopio stesso, fra i canonici di San Mariano, nella collegiata di San Secondo, nei chiostri e soprattutto in quello di Avellana, tale elezione incontrava indubbiamente la più larga approvazione. Da alcuni di questi verrebbe accolta con entusiasmo, ma altrove? Presso coloro che di quell'elezione volevano farne una base politica? Presso tutti quelli che avevano domandato con insistenza che si chiedesse al pontefice un candidato della Curia Romana? Che avrebbero detto essi? Con chi si sarebbero schierati? Fra i suoi amici o non piuttosto fra gli oppositori? E nel turbinio delle passioni e delle lotte politiche, delle esasperazioni di partito, nelle acri contese feudatarie, nel cozzo della democrazia col feudalismo, sarebbe stato egli tanto forte da poter imporre la sua voce, da poter riportare la tranquillità, da sostenere il diritto contro l'oppressione e la violenza? E avrebbe potuto egli, con imparziale fermezza, parlare a tutti dei santi doveri che la giustizia impone? Quanti dubbi che amareggiavano il cuore del nostro santo nel suo ritorno in Gubbio. Oh, egli lungo quella via riandava col pensiero alla gioia con cui aveva fatto quel viaggio di ritorno 2 anni addietro, alla speranza con cui l'aveva fatto venendo, e si sentiva quasi solo, quasi un colpevole arrivato dalla mano ultrice del Signore. Ma fra queste ansietà, che la sua delicata coscienza procurava al suo spirito, un dolce conforto pur lo trovava. Non era egli che aveva cercato quel peso, gli era stato imposto come un giogo sulle sue spalle, a nome di Dio, dallo stesso pontefice. Non gli avrebbe quindi mancato gli aiuti necessari. Levava i suoi occhi al cielo ed in un atto di sublime rassegnazione ripeteva ancora una volta: «Sia fatta la tua volontà». Ed allora il suo cuore si sentiva più sicuro, affidato a Dio era pronto a tutto, pure ad affrontare la morte. E certo non poteva mancare contrasti e difficoltà, né poteva far difetto di nemici aperti o nascosti, ma egli si propose di attirare a sé tutti e di vincerli col vincolo potente dell'amore. E per questo cercò stringersi sempre più, se era possibile, a Gesù, comunicare con più intimità col suo cuore divino, onde ricavare da lui quella santa dolcezza che ha reso sempre meravigliosa la dottrina evangelica. Oh, quella dolcezza egli l'avrebbe sempre posseduta, Ma dal giorno in cui salì la sede di Gubbio, egli diventò realmente uno specchio perfetto del cuore del Redentore, che era stato mite ed umile. Fu anzi questa paterna dolcezza che formò la caratteristica del suo episcopato. Riandando più volte fra me stesso le memorie che a noi restano della sua vita, ho dovuto convincermi che la sua grandezza è tutta compendiata nella bontà del suo cuore. Non la profondità della dottrina lo distinse, non l'energia del suo braccio, non la fermezza e la forza nel lottare contro i prepotenti ed il vizio, non le penitenze e i rigori dei suoi digiuni, che sebbene tutte le possedesse tali prerogative, pure anche altri le avevano come lui. Ma fu il suo cuore mite come il zeffiro di primavera, il suo occhio limpido e sereno come il cielo della sua patria, la sua parola calma, senza risentimenti, senza rimproveri, le sue azioni sempre ispirate all'amore e alla tenerezza, che lo resero caro a tutti, che lo fecero amare anche dai nemici, che gli conquistarono ogni cuore. Una figura molto semplice, sì, ma non è questa la figura semplice ed in pari tempo grandissima del figlio dell'operaio di Nazareth? E questo sacerdote nato in Gubbio, vissuto quasi sempre fra le mura della propria città, asceso dal più umile grado a quello di priore della cattedrale, ora inviato a Roma per ottenere dalle mani del pontefice un pastore, torna nella propria patria col grado più elevato che in essa si avesse. Egli ne è divenuto il vescovo. Il viaggio giunse finalmente al suo termine. La commozione di Ubaldo in quel momento fu al colmo. Le prime accoglienze non furono certamente né fredde né ostili. Il popolo lo conosceva bene e sapeva stimare giustamente le sue qualità morali e l'alta dose di virtù che egli possedeva nel suo cuore, quindi ebbe per lui le più cordiali accoglienze. Fra il clero, tutti i buoni lo ricevettero con vero entusiasmo. I mondani, i dissipati, fecero delle riserve. Lo sapevano tanto mite che non osavano contrastargli fin dagli inizi. I congiunti di Ubaldo, membri tutti dell'aristocrazia, esultarono non solo perché vedevano decorata la prosapia d'un onore assai ambito, ma anche perché in quella dignità si apriva loro la speranza a grandi soddisfazioni, e sebbene conoscessero la grande rettitudine del loro congiunto, pure si lusingavano, con la loro scaltrezza, di poter eludere la sua buona fede e piegarlo alle loro pretese. Commovente deve essere stato l'ingresso di Ubaldo nella propria città, rivestito degli abiti pontificali. Il clero processionalmente conduceva la chiesa il nuovo eletto, le campane delle numerose chiesuole salutavano l'arrivo del nuovo pastore, come le voci degli angeli avevano salutato il Natale del Redentore. Il popolo si stringeva attorno al suo vescovo e cercava baciarne le vesti. Ubaldo avanzava commosso, giunto alla cattedrale, egli si intese stringere da mille ricordi, mille affetti fecero ressa al suo cuore. Oh, quella chiesa, quante volte aveva accolto la preghiera sua, quante volte si era inginocchiato a piedi a quell'ara dove da secoli dormivano le ceneri dei gloriosi martiri africani, quante volte vi aveva implorato il trionfo e l'esaltazione della chiesa, e proprio nelle ultime settimane a piedi a quell'altare aveva scongiurato il Signore col più vivo fervore perché volesse dare alla diletta Gubbio un vescovo virtuoso e santo. Ed ora quel vescovo era là, in quel tempio, ma non era altri che lui. Con più fervore la sua preghiera si innalzò al Signore per domandargli che volesse concedere virtù e santità al novello pastore. «Ecce sacerdos magnus», ripetevano le melodie del canto liturgico. Ubaldo, nella sua semplicità, si sentiva umiliato ed atterrito a quelle voci. Egli, che si giudicava il più povero dei suoi confratelli, sentiva salutarsi da loro con la parola che spetta solo a Gesù Cristo, il gran sacerdote. Nell'umiltà del suo cuore, nell'angustia della sua coscienza, nella trepidazione dell'avvenire, egli avrà ripetuto: «Signore, che io sia il gran sacerdote che nei suoi giorni sostenne la tua chiesa, che consolidò il tuo tempio, che ebbe cura del tuo popolo e lo liberò dall'eterna rovina, che fu trovato giusto nei suoi atti ed è divenuto la riconciliazione dei tuoi figli». In quelle parole, o più che il saluto della sua diocesi, egli lesse il programma che Dio gli tracciava. Egli vi si attenne. Dal giorno in cui egli lasciava questa terra sino ad oggi, attorno alla sua tomba ha sempre echeggiato questo stesso canto. è l'eco di quello che nel 1129 salutava il suo ingresso nella cattedrale di Gubbio. Quell'eco non si è spenta. Armoniosa freme da 8 secoli attorno alla sua urna.